Anche nelle tue piogge ci allaghi il cuore. È tratta dal libro del profeta Giona, un racconto dell'Antico Testamento. Se vogliamo, un racconto fantasioso, una ricostruzione fantasiosa eppure fedele della volontà santifica di Dio. C'è la grande città, Ninive. Ninive è simbolo di ogni città peccatrice e corrotta. Per cui possiamo fare anche prendere in prestito una città anche nostra italiana, senza andare a Londra, New York, ma una città italiana. E ce ne sono oggi. E che simbolo dell'agglomerato umano in quanto si è reso indipendente da Dio e costruisce da sé la propria storia. Ninive vive una vicenda di peccato e di lontananza dal Signore. Dio non ha nel suo cuore il progetto di condannare Ninive, ma di salvarla. E allora dice al profeta Giona, alzati, va a Ninive e annuncia loro quanto ti dirò. Giona annuncia la parola di Dio, dicendo, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credono a Dio. Infatti bandiscono un digiuno, fanno penitenza e si convertono. Chissà che Dio non cambi, dicono. Chissà che Dio non si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sicché noi non moriamo. Essi non sanno che Dio è già impietosito, perché se non fosse impietosito, non avrebbe mandato il profeta Giona, né avrebbe provocato la loro penitenza, l'avrebbe altrimenti abbandonata a se stessa. Perché chi è impietosito, che riconduce a conversione. Essi parlano di essere di un Dio impietosito perché hanno paura, ma Dio si è impietosito di loro quando non avevano paura di Lui, quando forse si ritengono di Lui o quantomeno non ci pensavano affatto. Già allora la pietà di Dio è arrivata, li ha visti e ha deciso di offrire la salvezza. Se fate attenzione, cari fratelli, il racconto è di una trasparenza cristallina e profondamente consonante, perché ripeto, Ninive può essere Roma, Napoli, Palermo e qualunque società e qualunque civiltà o cultura di questo mondo. Ninive, cari fratelli, è il luogo degli uomini che hanno troppe faccende in questo mondo e sovente malamente vissute per poter innalzare lo sguardo a Dio. È questa civiltà che più tu sei scelto. Giona non è un profeta di sventura perché dice ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona non dice Ninive sarà distrutta tra un minuto. Giona non è mandato ad alzare la mano perché senza una parola Ninive si è distrutta. E gli predica un tempo. Uno spazio di tempo, che è un lungo tempo, e che è il tempo del ravvedimento, della conversione e della trasformazione del cuore. Cioè, accostare questa predicazione, questo avvertimento a quelle che ci dona la Madonna Medjugorje. Egli viene a dire che Dio è il regalo del tempo, egli viene ad annunciare la pazienza di Dio e l'invito di Dio. Se Dio fa così, neppure noi abbiamo il diritto di essere profeti di sventura, di dare per condannato l'umanità in cui viviamo, e abbiamo anche il diritto di accettare con un senso di seria gratitudine l'invito del Signore. Dio ha pazienza, e quanta pazienza. Ciò non vuol dire che i nostri peccati non salgano fino a Lui ed Egli non se ne senta come triste e irritato. La pazienza di Dio manda ancora sempre il profeta Giona. Ancora oggi, egli si impietosisce di noi, proprio perché siamo lontani da lui, perché non pensiamo a lui, perché ce la rediamo di lui. Egli ci vuole salvi, e vuole salvi tutti, anche i più indifferenti, i più ignari, coloro che meno si fanno problema di lui. quadro di volontà di salvezza, noi cristiani cari fratelli dobbiamo davvero muoverci come profeti. Tocca a noi con il nostro esempio, con la nostra parola, dire che bisogna ritornare a Dio. Tocca a noi mostrare che il nostro modo di vivere ci distrugge, che siamo operatori di morte. Se non ci convertiamo all'amore del Vangelo, sì, siamo operatori di morte. Tocca ai cristiani di fare questi segni di tempi ormai così clamorosi e tragici, perché tutti riflettano, perché tutti capiscano che Dio non viene a rubarci la gioia, ma a donarci la vita. Che Dio non viene a imporre la tristezza, ma tutto l'opposto, a ridarci speranza nella risurrezione e nella pace. Essere i profeti di una civiltà in un momento critico, essere coloro che parlano di Dio nel silenzio di tutti, annunciare che Dio è il Dio della misericordia e della pazienza, dire che abbiamo immenso bisogno di Lui. E questo è il compito di ogni battezzato in questo momento. Nel Vangelo di oggi si legge nella liturgia. Un episodio che in apparenza non ci interessa in modo diretto, perché si tratta di un riprovero, che Gesù rivolse ai suoi contemporanei riguardo alla pretesa che avevano di ricevere sempre nuovi segni da Lui. Pretesa che sembrava nascondere in realtà la loro esitazione a voler veramente credere. Infatti dice Gesù in quella circostanza: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno, purché il segno di Giona. In apparenza questo episodio è lontano da noi. Nella realtà invece si colloca precisamente in quel punto segreto della nostra adesione a Gesù, che è la ragione profonda della nostra fede. Il nostro rapporto con Cristo infatti è indubbiamente rapporto di fede, ma siamo sempre portati a domandarci: quali segni noi cerchiamo in Gesù per credere? Quali segni cerchiamo noi oggi per poterci rilanciare nella fede, in una donazione più generosa? Perché rimaniamo statici? Perché non c'è questo sprint, questa spinta a fare qualcosa di più? Il nostro rapporto con Cristo, infatti, è indubbiamente rapporto di fede. Ma siamo sempre portati a domandarci: quali segni ci ha fatto Gesù per credere? Buon apposto? Quali segni, quali avvenimenti ci possono bastare per non credere più o per indebolire la nostra fede? Vedete, cari fratelli, è molto facile che nel dare fede a Cristo noi cerchiamo dei segni che non sono il segno essenziale che Egli vuole darci, ossia il suo amore portato fino alla morte per noi e alla risurrezione, per trascinarci nella gloria della sua vita. È molto facile che questo grande segno d'amore, che è il vero segno di Cristo, passi come inosservato ai nostri occhi e noi ci abituiamo a guardarlo senza più accorgerci della sua grandezza. Se ci accadesse questo, cari fratelli, è evidente che la nostra fede non potrebbe più avere da un segno così grande nessun aiuto e sarebbe allora costretta a cercare segni minori. Ma noi, per te, l'abbiamo il segno e l'abbiamo continuamente sotto i nostri occhi. Fin da quando siamo nati abbiamo un segno. Qual è? Il crocifisso. Non c'è dubbio che il crocifisso sintetizza nella tradizione cristiana il supremo segno dell'amore di Cristo per noi. In altre parole, il credente, guardando al Cristo crocifisso, dovrebbe poter sentire nel suo spirito la vibrazione della fede della meraviglia e della gratitudine? Perché non si può mai guardare un amore che ci interessa direttamente e rimanere indifferente. Eppure, cari fratelli, il crocifisso rischia di essere sotto i nostri occhi abituati. Rischia di non dirci più niente. Il più insignificante di tutti gli oggetti, anche se lo portiamo addosso, non ci dice più niente. E non soltanto quando lo guardiamo in modo distratto, ma anche quando lo guardiamo con attenzione. L'esperienza può rivelarci, con nostro amaro stupore, che non siamo capaci a guardare il Cristo crocifisso neppure per pochi minuti di seguito, senza che subito il nostro pensiero si inaridisca e il nostro cuore non abbia più nulla da trarre da lui. Per vedere se è vero questo, bisogna riconoscere che il vero segno dell'amore ha perso evidenza per lui. In questo caso cercheremo altri segni dell'amore di Cristo. L'aiuto che può darci in qualche circostanza, la grazia particolare che gli abbiamo chiesto e che ci ha concesso, e altri minori di questo genere. Ma è pericolosa una fede fondata su questo tipo di doni. E se questi doni non ci sono fatti? E se queste grazie non ci sono date? Allora è evidente che potremmo prendere facile scandalo e cadere nella cosiddetta crisi di fede, che non è altro che la manifestazione di una fede che era già debole, perché non si è mai rafforzata nella riflessione fondamentale sui veri segni di Cristo e di Cristo crocifisso. Pensiamo anche all'Eucaristia, alla presenza reale e continua di Cristo tra noi. Pensiamo anche al perdono dei peccati, che pur riceviamo continuamente. Quanto è triste per l'abitudine ai segni che Dio ci dà. Per vedere la concretezza di questo immenso amore di Dio ci circonda e ci sostiene nella vita, e tuttavia può sfuggire alla nostra riflessione. Ecco allora che il rimprovero fatto da Cristo ai suoi contemporanei ci riguarda in questo senso molto da vicino. Anche noi possiamo essere una generazione malvagia che cerca altri segni, vuole andare a cercare altri segni. E non sa vedere quelli che ha sotto gli occhi. Come ho ricordato prima, il segno di Cristo crocifisso, che l'abbiamo sempre a portata di mano e talvolta lo portiamo addosso, il segno dell'Eucaristia, che vive sempre in mezzo a noi ed entra dentro di noi. Anche noi, cari fratelli, possiamo essere una generazione che cerca altri segni e non sa vedere quelli che ha sotto gli occhi. E allora anche noi siamo chiamati a guardare i segni che abbiamo, a guardare soprattutto a Cristo e a Cristo crocifisso. E guardare ogni giorno con più attenzione per trarre una grande lezione di fede, di speranza, di gratitudine e di impegno per avvisare nei segni essenziali il dono inesauribile di un Dio che ci ama. Lode e gloria a Dio, Signore Gesù.
Lode e gloria a Dio.